Torniamo a parlare del problema ambientale. C'è chi definisce un rigassificatore un ecomostro. La procedura, proprio appunto voluta dall'iter legislativo, prevede che per la realizzazione di un impianto del genere sia prevista la valutazione di impatto ambientale. Per impatto ambientale si intende tutta una serie di verifiche che prendono in considerazione gli effetti sull'uomo, sulla fauna, la vegetazione, l'acqua, l'aria, il clima, ma anche il patrimonio storico-culturale e l'ambiente socio-economico, prendendo in considerazione anche le interazioni reciproche fra questi fattori. Quindi in che modo si sposano le valutazioni sull'ambiente e poi il tornaconto economico?
Ma non si sposano. Io posso parlare dell'esperienza qui in Toscana, perché il gasificatore che si vuole costruire a largo di Rovno e Pisa è stata fatta una valutazione di impatto ambientale che ignora fatti evidenti e macroscopici, tipo il fatto che questo rigassificatore verrebbe costruito nel santuario dei cetacei, protetto da un accordo internazionale che evidentemente è stato violato, e di questo non se ne parla sostanzialmente nella via, e addirittura il presidente del comitato scientifico del santuario dei cetacei non ne sa assolutamente nulla, tanto è vero che ha scritto una lettera per chiedere informazioni nel maggio del 2006. Così va il mondo. Le valutazioni di impatto ambientale si possono fare in parecchi modi.
Ma a chi compete? Cioè di competenza regionale, locale o comunque è determinante una pianificazione nazionale?
La pianificazione nazionale non esiste. Non esiste un piano nazionale sull'energia. Questa è la società che propone, avanza una domanda ai competenti ministeri, si fa una procedura di valutazione ambientale sulla base di perizie di parte, poi gli organi regionali si pronunciano e poi c'è tutta una serie di autorizzazioni che poi culminano con l'autorizzazione finale.
Senta, e i rigassificatori che vogliono costruire proprio in Toscana sono dei tipi particolari, sono offshore?
Dunque, in realtà si vorrebbe costruire in Toscana due rigassificatori. Uno a Rosignano, che tra l'altro è vicino a Livorno, addirittura in provincia di Livorno, la stessa provincia, dovrebbe costruire due rigassificatori. Uno è un rigassificatore che arriverebbe a un pontile, qualche centinaio di metri dalla costa. L'altro sarebbe invece un rigassificatore che consiste in una nave galleggiante, modificata, che riceverebbe a 12 miglia dalla costa il gas. Quindi l'offshore è il secondo, cioè vuol dire un rigassificatore a largo della costa.
Sì, progetti che coinvolgono in effetti anche la città di Trieste, infatti anche a Trieste sono in cantiere in un certo senso anche due terminal di rigassificazione, quello offshore, quindi su una piattaforma a metà del golfo, e uno invece sulla terraferma in prossimità di Muggia. I due tipi di impianti, quale desta maggiore preoccupazione?
I rigassificatori, secondo noi, destano tutti grandi preoccupazioni, perché sono impianti che contengono grandi quantità di energia che, se liberata a causa di incidenti, possono procurare danni gravissimi. C'è da dire che quelli offshore sono particolari e quindi meritano la massima attenzione, perché di rigassificatore in mare in tutto il mondo non ce ne sono.
Quindi l'Italia sarebbe il primo paese ad averne uno.
Il primo paese ad averne uno.
Un po' rischioso forse.
Questo è un fatto gravissimo, perché voglio dire, prima di procedere a realizzazione di impianti di questo tipo che non sono mai stati realizzati, insomma, bisognerebbe pensarci non due volte, ma 10.
Se non sbaglio, anche molte persone o molti comitati che stanno manifestando la propria contrarietà nei confronti della realizzazione di impianti del genere sottolineano proprio l'effetto domino che si verrebbe a creare a seguito di un eventuale incidente con effetti catastrofici.
Questo effetto domino può esserci in zone particolarmente ricche di impianti pericolosi, come per esempio la città di Livorno, ma senz'altro ci sono altre realtà simili. È chiaro, dove ci sono altri impianti a rischio di incidenti rilevanti, così classificati dalla legge, effettivamente si aumenta le sorgenti di pericolo, un incidente che avviene in un punto per un motivo, per esempio un rigassificatore, può propagarsi anche ad altri impianti.
Quindi la nube tossica potrebbe raggiungere per esempio degli impianti industriali che sono nei pressi?
Certo.
E quindi basta una semplice scintilla per dar fuoco a questo materiale altamente infiammato?
Di fatto può succedere questo, che un gas, il gas versato da questi rigassificatori a seguito di incidente può formare nubi di gas che possono incendiarsi e quindi essere spinti dal vento e causare danni a tanti impianti.
Senta, un altro rischio che appunto è denunciato dai comitati è quello del terrorismo.
Dunque, il terrorismo, questo è abbastanza evidente, c'è anche un film in Italia siriana dove si fa vedere un attacco a un rigassificatore, anzi a una nave gasiera, e quindi è ovvio che è un facile obiettivo per i terroristi. Questo è un elemento in più che è da considerare.
Ma quindi, se l'Italia dice no ai rigassificatori, come può continuare a sostenere il proprio fabbisogno energetico?
Come ha detto, scusi?
Se l'Italia dice no alla realizzazione di rigassificatori, se non altro di altri rigassificatori, visto che uno già lo ospitiamo, in che modo può provvedere al proprio fabbisogno energetico? Per cercare di capire se effettivamente è un'esigenza...
Ma la via è semplice. Le fonti rinnovabili sono mezzi che permettono di produrre energia senza acquistare all'estero, quindi permettono una certa autonomia energetica senza dover dipendere da altri paesi, che producono energia pulita e quindi non si vede, perché si dovrebbe ricorrere ai rigassificatori. Tra l'altro faccio osservare che aumentare i rigassificatori e quindi aumentare la disponibilità momentanea di gas scoraggia la produzione di energia pulita e quindi prepara le condizioni per un futuro ancora più catastrofico, sia perché aumentano i gas di serra, sia perché non si pensa per tempo a procurarsi energia pulita.
Ingegnere Martelli, con questa sua profezia la salutiamo, le auguriamo un buon proseguimento di giornata, la ringraziamo ancora per essere stato ospite di questa puntata di giovedì 25 gennaio di Che fine ha fatto Sedna.
Grazie a voi, buonasera.